Cari amici di Radio Buon Consiglio, oggi parleremo della bellezza e anche della grandezza, ovviamente, della devozione al Sacro Cuore di Gesù, visto che siamo nel mese di giugno, che è il mese particolarmente dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Allora, prima di tutto poniamoci questo interrogativo: perché la devozione al Sacro Cuore di Gesù? Ora, qui dobbiamo tenere presente una cosa, che la rivelazione è terminata con l'ultimo apostolo, ma il suo approfondimento continua nella storia. Ora, è evidente che quando noi parliamo di approfondimento della rivelazione, non intendiamo un approfondimento che possa contraddire, cioè entrare in contraddizione con ciò che è stato affermato, ma un qualcosa che vada ad approfondire, quindi a completare quello che già in realtà si conosce. E nulla di nuovo, di totalmente nuovo, può essere detto, proprio perché la rivelazione è terminata con l'ultimo apostolo. Quindi, quando si parla di approfondimento, se ne deve parlare però in una duplice dinamica. La prima è questa: è un approfondimento veritativo. Che cosa vuol dire? La verità contenuta nella rivelazione che viene resa esplicita con un lavoro teologico. No, ci possono essere delle verità contenute nella rivelazione che sono ancora implicite nella rivelazione. E allora, attraverso l'approfondimento, si fa in modo che questa verità implicita possa essere resa esplicita. Pensiamo per esempio all'Immacolata Concezione, no? Quando Dun Scoto intuì la verità della Immacolata Concezione. Ma ci può essere anche un approfondimento contestuale. Che cosa voglio dire con questa definizione approfondimento contestuale? Cioè la verità contenuta nella rivelazione che viene però resa esplicita per motivi storici, per particolari motivi storici. E qui, vedete, dobbiamo, cari amici, pensare appunto alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. In realtà, quando nostro Signore Gesù Cristo volle questo, esplicitò la sua volontà che fosse, diciamo, istituita una festa e una devozione nei confronti del suo Sacro Cuore, si era in un particolare momento storico in cui necessitava la devozione al Sacro Cuore di Gesù. E allora vediamo un po' quale fu il momento storico che fece nascere, per volontà divina ovviamente, quindi per volontà della provvidenza, che fece nascere la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Siamo nel XVII secolo. Ebbene, nel XVII secolo si diffuse l'eresia giansenista, chiamata eresia giansenista o semplicemente giansenismo, da Giansenio, che era un vescovo e un teologo olandese che nacque nel 1595 e morì nel 1636. Questo giansenismo, vedete, si basava prevalentemente su due punti. Quali sono questi due punti? Primo, il peccato originale avrebbe totalmente rovinato l'uomo. Pertanto, senza la grazia, non si potrebbe fare il bene neanche occasionalmente. Ora, vedete, cari amici, questa è un'eresia. Perché un conto è affermare, come fa la fede cattolica, come fa la verità cattolica, che il peccato originale di fatto ha, ferito l'uomo, no? E quindi dopo il peccato originale l'uomo tende più al male che al bene, avendo perso il dono dell'integrità. Cioè, mentre l'uomo prima del peccato originale tendeva più al bene che al male, effettivamente dopo il peccato originale l'uomo tende più al male che al bene. E quindi l'uomo ha bisogno certamente della grazia. Ha bisogno della grazia per poter costantemente fare il bene. Ma questo non vuol dire che l'uomo senza la grazia non possa anche occasionalmente fare il bene. Ora, il giansenismo accentua una prospettiva, una lettura, diciamo così, iperpessimistica, cioè totalmente pessimistica, relativamente al peccato originale. E questo lo prende fondamentalmente dalla teologia protestante. E quindi il peccato originale, secondo il giansenismo, ha totalmente rovinato l'uomo, ormai lo ha praticamente distrutto, e quindi l'uomo ha bisogno della grazia non solo per fare costantemente il bene, e questa è una verità, ma addirittura per fare anche occasionalmente il bene, perché senza la grazia l'uomo non può fare nemmeno occasionalmente il bene. Vedete, qui c'è un'altra precisazione da fare. Un conto è dire che l'uomo senza la grazia, cioè se non è in grazia di Dio, può fare occasionalmente il bene, ma questo bene non gli vale per la vita eterna. E questo è vero, è verissimo, no? Cioè l'uomo senza la grazia, quindi l'uomo se non è in rapporto di amicizia con Dio, può fare occasionalmente il bene, singolarmente un atto oggettivamente virtuoso, però soggettivamente questo atto virtuoso non gli vale per la vita eterna. Questo è verissimo. Ed è perfettamente all'interno della verità cattolica. La prospettiva invece giansenista è una prospettiva di totale pessimismo, cioè l'uomo non può fare nessun atto oggettivamente virtuoso senza la grazia. Ma dicevamo, c'è un altro punto che caratterizza l'eresia giansenista, ed è il fatto che Dio avrebbe già deciso chi salvare e chi dannare indipendentemente dai meriti e dai demeriti. Cioè, vedete, il giansenismo, se vogliamo, potremmo anche definirlo come una sorta di calvinismo in versione cattolica. Cattolica ovviamente tra virgolette, perché il giansenismo intenzionalmente, non fattivamente, ma intenzionalmente voleva conservarsi cattolico, a differenza invece del calvinismo che è tipicamente protestante, no? Però è accomunato dal calvinismo su una lettura, diciamo, di una predestinazione assoluta. Allora, anche qui, vedete, cari amici, dobbiamo un po' chiarire i termini. Che cosa si intende per predestinazione? Per predestinazione si intende il fatto che si possa determinare prima, no? Predestinazione, determinare anticipatamente. Ora, anche la verità cattolica riconosce la predestinazione. Ma qual è la predestinazione cattolica? La predestinazione cattolica è il fatto che tutte le anime sono state predestinate da Dio, per volontà di Dio, ad andare in paradiso. Il che però non vuol dire che effettivamente tutte le anime vadano in paradiso, perché poi ogni anima deve liberamente corrispondere a questa chiamata, a questa vocazione al paradiso, cioè deve liberamente corrispondere al progetto salvifico che Dio ha affidato a tutte le anime. Però la verità cattolica ci tiene a dire questo, che è una predestinazione universale. È una predestinazione universale perché Dio vuole tutti salvi. Se fosse per Dio, Dio desidera che tutti quanti noi ci salviamo. Purtroppo non succede questo, perché poi ogni anima deve decidere se liberamente corrispondere o meno alla grazia. Poi c'è anche un altro tipo di predestinazione cattolica, cioè il fatto che Dio predestina per ogni anima un certo lumen gloriae da raggiungere in paradiso. Però di fatto Dio vuole tutti salvi. Dio vuole che tutti vadano in paradiso. Dio vuole che tutti vivano per l'eternità con Lui. La predestinazione calvinista, che poi sarà anche la predestinazione giansenista, invece è una predestinazione secondo cui Dio, pensate questo quanto sia angosciante, Dio dall'eternità ha già deciso chi salvare e chi dannare. Quindi non un Dio imparziale, non un Dio che ama di fatto tutte le anime, ma un Dio che fa, si direbbe in termini popolari, a chi figli e a chi figliastri, cioè un Dio che vuole salvi alcuni e non salvi altri. Questo è il secondo elemento caratterizzante il giansenismo, e il giansenismo fondamentalmente è famoso soprattutto per questo elemento. Dunque, ricapitolando, il momento storico in cui venne fuori, per volontà della provvidenza, la devozione al Sacro Cuore di Gesù è il XVII secolo, il secolo in cui si stava diffondendo il giansenismo. Voi pensate che il giansenismo, malgrado sia stato condannato dalla Chiesa Cattolica, in realtà sopravvisse un po' così clandestinamente, addirittura fino alla fine del XVIII secolo, inizio XIX secolo. Lo stesso Manzoni, Alessandro Manzoni, si dice fu influenzato, almeno inizialmente, subito dopo la conversione, un po' dal giansenismo, perché i direttori spirituali della moglie, il Don Degola e il Don Tosi, erano abbastanza un po' vicini ad alcune tematiche gianseniste. Questo per dire come il giansenismo poi sopravvisse. Dunque, se volessimo sintetizzare un po' questo giansenismo, potremmo dire che il giansenismo affermava una concezione antropologica, cioè relativa alla natura umana, pessimistica, e anche una concezione di Dio rigoristica ed angosciante, no? Questo Dio che decide senza né meriti né demeriti, indipendentemente dai meriti e indipendentemente dai demeriti, chi salvare e chi dannare. Allora, in questo clima, ecco dunque che viene fuori la risposta della provvidenza. Il Sacro Cuore appare dal 1673 fino al 1690, quindi per 17 anni, a Santa Margherita Maria Lacocque, una suora visitandina del convento di Paray-le-Monial, siamo in Francia. Santa Margherita Maria Lacocque nacque nel 1647 e morì nel 1690. Il Sacro Cuore le dice che bisogna abbandonarsi al suo amore e alla sua tenerezza. Ecco, vedete, vi leggo queste parole che il Sacro Cuore disse proprio a Santa Margherita a proposito di questo punto. Il Sacro Cuore dice così: ecco quel cuore, Gesù indica il suo cuore, che ha talmente amato gli uomini da non aver risparmiato nulla, fino ad esaurirsi e consumarsi per testimoniare a loro il proprio amore. Quindi Gesù tiene a precisare, a sottolineare, parlando con Santa Margherita Maria Lacocque, cioè, guarda che l'uomo deve ricordare quanto infinito sia l'amore di Dio. È talmente grande l'amore di Dio che Dio stesso ha sacrificato suo figlio, e quindi il Verbo incarnato è passato attraverso la sofferenza, è passato attraverso la passione, è passato attraverso la crocifissione, pensate che morte fu la crocifissione, attraverso la morte stessa per poter salvare l'uomo. Ecco quel cuore, ripeto le parole di Gesù, che ha talmente amato gli uomini da non aver risparmiato nulla, fino ad esaurirsi e consumarsi per testimoniare a loro il proprio amore. Dunque il Sacro Cuore, vedete, fu una risposta al presente, però, vedete, se volessimo essere precisi, fu anche una risposta a ciò che sarebbe venuto immediatamente dopo. Chiarisco. Abbiamo detto che nel XVII secolo imperversava questo grande pericolo, che era il pericolo del giansenismo. Va bene? Però successivamente, XVIII secolo, ci sarebbe stato soprattutto il pericolo dell'illuminismo. Ora, l'illuminismo, qualcuno dice che l'illuminismo fu un movimento ateo, In realtà non è proprio preciso dire così, eh? Cioè nel senso che effettivamente ci furono degli esponenti illuministi che professarono una sorta di ateismo. Però vedete, da un punto di vista generale, l'illuminismo più che ateo fu deista. Che cos'è il deismo? Che differenza c'è tra il deismo con la D come Domodossola e il teismo con la T come Torino? Allora, diciamo prima di tutto che cos'è il teismo con la T come Torino. Teismo con la T come Torino significa riconoscere l'esistenza di un Dio, creatore e provvidente. Quindi creatore, provvidente e rivelatore. Un Dio che ha creato, un Dio che si è rivelato e un Dio che provvede, cioè cerca di aiutare gli uomini perché ama le sue creature. Il deismo, con la D come Domodossola, invece, è la convinzione secondo cui Dio esiste, perché ci deve essere qualcuno che abbia progettato tutto, no? Voltaire diceva, io non riesco a immaginare che come possa esistere questo orologio, e per orologio intendeva l'universo, senza che ci sia stato un orologiaio che l'abbia costruito, no? E anche un po' il Dio massonicamente inteso come grande architetto dell'universo. Ma secondo il deismo, questo Dio, pur avendo generato l'universo, è troppo lontano dagli uomini, per interessarsi degli uomini. Quindi è un Dio freddo, un Dio indifferente, un Dio che non si preoccupa delle sorti umane. Evidente che questo tipo di convinzione deistica era finalizzato a un punto ben preciso, perché nel XVIII secolo si voleva una società sempre più scristianizzata, cioè una società laica, una società che non fosse improntata sulla centralità di Dio, per cui se Dio si disinteressa di me, non vedo perché io mi debba interessare di Lui, no? E quindi è giusto che la società sia quanto più laica e quanto più possibile professi il cosiddetto indifferentismo religioso. Ora vedete, se ci riflettete, il Sacro Cuore fu una risposta al giansenismo, come abbiamo detto, ma anche una risposta al deismo illuminista. Perché il Sacro Cuore rivela un Dio vicino e, da un certo punto di vista, anche un Dio preoccupato, preoccupato ovviamente tra virgolette, perché sappiamo benissimo che la preoccupazione è qualche cosa che non possiamo porre in Dio, no? Nella immutabilità di Dio, ma questo poi è un altro discorso, si aprirebbero poi scenari infiniti da questo punto di vista. Vedete, l'allora cardinale Josef Ratzinger, quindi prima che diventasse Benedetto XVI, in una conferenza tenuta al congresso di Tolosa dal 24 al 28 luglio del 1981 sul Sacro Cuore di Gesù, ebbene, in occasione del 25° anniversario dell'enciclica Aurietis Aquas, un'enciclica proprio dedicata a questa devozione, affermò che il Sacro Cuore di Gesù fa capire come il cristianesimo non sia né uno stoicismo con la sua apatia, né un freddo aristotelismo che concepisce Dio come pensiero di pensiero. Ecco, quindi il Sacro Cuore ci rivela un Dio vicino, un Dio innamorato delle sue creature e quindi un Dio che vuole che le sue creature lo accettino, si salvino e vivano con Lui per l'eternità. E quindi siamo agli antipodi, no? Con il Dio giansenista e con anche il Dio del deismo settecentesco. Il Sacro Cuore, vedete, poi inoltre, è anche una risposta politica. È anche una risposta politica. Il XVII secolo è stato il secolo dell'assolutismo monarchico. E infatti non a caso, vedete, nell'enciclica Annum Sacrum di Leone XIII del 25 maggio del 1899, il Papa, cioè Leone XIII, afferma che la devozione al Sacro Cuore ha la sua ragione teologica proprio nella regalità sociale di Cristo. Quindi, torniamo a noi, il XVII secolo è stato il secolo in cui venne fuori l'assolutismo monarchico, pensate al Re Sole, no? Le tese moi, lo Stato sono io, che non è la monarchia di stampo medievale, no? Che trovava dei limiti al di sotto di sé, con tutta la piramide, diciamo, di stampo feudale, ma trovava soprattutto dei limiti al di sopra di sé, cioè il re medievale riconosceva che anche lui era suddito di un altro re. La incoronazione per diritto divino, che nasce appunto nel Medioevo, aveva questa funzione pedagogica, no? Io re posso pretendere da voi sudditi l'ubbidienza perché anch'io mi impegno ad ubbidire ad un altro re. L'assolutismo monarchico invece è il re che non riconosce nessun limite, né al di sotto di sé, nella società, né tantomeno al di sopra di sé. Anche se continuano a essere presenti manifestazioni sacrali, eccetera, però di fatto è così. Ora, invece, la concezione del Sacro Cuore, la concezione secondo cui il potere politico è un potere che deve trovare dei limiti e deve riconoscere la signoria universale di questo cuore, e quindi la signoria universale di Cristo, la regalità sociale di Cristo. E infatti, vedete, il Sacro Cuore, attraverso Santa Margherita Maria Lacocque, rivolse precise richieste al re di Francia, Luigi XIV. E questo lo riporta Santa Margherita Maria Lacocque attraverso il suo direttore spirituale, il Beato Colombier, e dice così il Sacro Cuore, chiede questo al re di Francia. Il re deve consacrarsi con la sua famiglia al Sacro Cuore e offrirgli pubblici omaggi. 2. Il re deve chiedere ufficialmente alla Santa Sede di autorizzare la messa del Sacro Cuore e di concedere privilegi per l'universale diffusione di questa devozione. 3. Il re deve far costruire una basilica dedicata al culto del Sacro Cuore. 4. Il re deve porre la Francia sotto la protezione del Sacro Cuore, raffigurandolo sugli stendardi e sulle armi del regno. 5. Il re deve promuovere nell'intera Europa i diritti di Gesù Cristo, come re dei re e sovrano dei sovrani. Luigi XIV non ottemperò queste richieste del Sacro Cuore, e la Francia divenne la culla di gravi errori, no? Poi esplose, abbiamo detto, nel 700, esplose l'illuminismo. Nel 1792, quando era già scoppiata da 3 anni la rivoluzione francese, mentre era prigioniero dei rivoluzionari, Luigi XVI, che poi verrà ghigliottinato, no? Si ricordò delle promesse del Sacro Cuore alla corona di Francia e promise che, se fosse scampato alla morte e tornato sul trono, avrebbe consacrato se stesso e la Francia al Sacro Cuore. Ma Gesù stesso, più di un secolo dopo, nelle apparizioni di Fatima, dirà a Sor Lucia che ormai era troppo tardi. Ormai era troppo tardi. Quindi, abbiamo detto, il Sacro Cuore di Gesù si spiega, facendo ricapitolando, no? Si spiega da una parte perché esiste un approfondimento veritativo nell'ambito della rivelazione, che avviene nel corso dei tempi. Ma si spiega anche per un approfondimento contestuale, cioè teniamo presente, quando noi parliamo di provvidenza, no? Intendiamo il Dio che entra nella storia. Certo, non è un'entrata nella storia che coarta, costringe quello che è la libertà umana, però un Dio che entra nella storia cercando di aiutare la libertà umana, poi spetta all'uomo corrispondere o non corrispondere. E quindi Dio dona, per esempio, particolari santi, no? Con certi carismi, in determinati periodi, per cercare appunto di salvare quei contesti storici dagli errori. E così avviene anche per quanto riguarda queste particolari devozioni. La devozione al Sacro Cuore nasce nel 600, abbiamo detto, come risposta all'eresia giansenista. Nasce nel 600 perché di lì a poco ci sarebbe stato il deismo illuminista, e nasce anche nel 600 perché doveva essere una risposta a certi errori politici. politici che stavano avvenendo in quel periodo, soprattutto come la nascita della monarchia assoluta, eccetera. Ma il Sacro Cuore rivelò a Santa Margherita Maria la Cocque anche delle promesse, particolarmente 12 promesse, cioè disse il Sacro Cuore: coloro i quali coltiveranno in particolar modo questa devozione otterranno questi benefici. Io prometto loro che avranno questi benefici. Allora leggiamole queste promesse. 1. Ai devoti del mio Sacro Cuore darò tutte le grazie e gli aiuti necessari al loro stato. Quindi chi è devoto al Sacro Cuore riceverà tutte le grazie e gli aiuti che servono per il proprio lavoro, per il proprio stato di vita. Stato di vita, per esempio, se uno è padre, madre, religioso, oppure anche per quanto riguarda la professione, avvocato, medico, operaio, eccetera. 2. Stabilirò e manterrò la pace in tutte le loro famiglie. Voi pensate, ecco, vedete, se volessimo poi fare una riflessione ancora più profonda, no? Abbiamo detto, darò tutte le grazie e aiuti necessari al loro stato, no? Quindi un Dio che proprio condivide con noi anche quelle che sono, diciamo, tutte le ansie, le preoccupazioni dovute al proprio lavoro, per esempio, no? All'adempimento del dovere di Stato. Stabilirò e manterrò la pace in tutte le loro famiglie, d'altronde il cuore è il simbolo dell'amore. Ed ecco perché iniziò quella bellissima pratica, no? Di intronizzare un quadro al Sacro Cuore di Gesù, poi lo diremo meglio per quanto riguarda la nona promessa, in ogni casa. 3. Li consolerò in tutte le afflizioni. Il cuore, l'amore di Dio che consola. 4. Sarò per loro sicuro rifugio in vita e soprattutto nell'ora della morte. 5. Spargerò abbondanti benedizioni su tutte le loro fatiche e imprese. 6. I peccatori troveranno nel mio cuore un'inesauribile fonte di misericordia. 7. Le anime tiepide diventeranno ferventi con la pratica di queste devozioni. 8. Le anime ferventi saliranno rapidamente ad un'alta perfezione. 9. La mia benedizione rimarrà nei luoghi in cui verrà esposta e venerata l'immagine del Sacro Cuore. Quello che dicevamo prima, no? E quindi partì questa bella usanza di porre nel posto più importante della casa un bel quadro del Sacro Cuore. 10. Promessa, darò grazie per poter convertire i cuori più induriti. 11. Le persone che diffonderanno questa devozione avranno i loro nomi scritti per sempre nel mio cuore. 12. Promessa, e qui abbiamo la promessa che ci parla di quella pia pratica dei primi venerdì di 9 mesi consecutivi, i primi venerdì del mese, dove Gesù dice a coloro che si comunicheranno nei primi venerdì di 9 mesi consecutivi, darò la grazia della perseveranza finale e della salvezza eterna. E qui terminano le promesse che il Sacro Cuore dette a Santa Margherita Maria la Cocque. Prendiamo un momento di pausa per poi trattare la parte finale di questo discorso. Ecco, riprendiamo allora e siamo arrivati all'ultima parte, alla terza parte di questo discorso in merito alla grandezza e alla bellezza della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Allora vediamo di fare qualche riflessione, soprattutto di carattere teologico. Qual è il significato teologico di questa devozione? In realtà, diciamolo subito, che il Sacro Cuore è la sintesi. È la sintesi di tutto il mistero della redenzione. Pio XI, Pio XI, al paragrafo 4 della Miserentissimus Redemptor dell'8 maggio del 1928, dice che essa, cioè la devozione al Sacro Cuore, è non soltanto il simbolo, ma anche, per così dire, la sintesi di tutto il mistero della redenzione. La più completa professione della religione cattolica. Quindi perché il Sacro Cuore è la sintesi di tutto il mistero della redenzione? Il motivo è molto semplice, perché è il centro della vita cristiana è l'amore. Deus caritas est, Dio è amore, Dio è amore. E mentre la concezione del divino che troviamo per esempio nelle religioni pagane, è una concezione di un Dio che crea per servirsi dell'uomo, per strumentalizzare l'uomo. Infatti vedete perché nel mondo pagano, nei contesti precristiani, era così diffusa la schiavitù. In tutte le società vi era la schiavitù. Poi poteva esserci un rapporto diverso tra liberi e schiavi nelle varie società, ma era così, perché esistevano anche i sacrifici umani in molte società pagane. Perché la convinzione era che il divino avesse generato per servirsi degli uomini. Allora se Dio vuole servirsi di me, perché io non debbo servirmi anche degli altri? Invece il cristianesimo ribalta tutto. Il cristianesimo ci dice che Dio ha creato per amore, e proprio perché Dio ha creato per amore, Dio si offre per l'uomo, e quindi questo costringe il cristiano anche ad offrirsi agli altri. E non è il Dio che ha bisogno del sangue dell'uomo, ma è l'uomo che diventa bisognoso del sangue di Dio. E pensiamo al sacramento più grande, no? Che è l'Eucaristia, il cibarsi del corpo, sangue, anima, divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi questo ci fa capire benissimo, no? Che il significato teologico della devozione al Sacro Cuore di Gesù è proprio il fatto che il Sacro Cuore è la sintesi di tutto il mistero della redenzione, perché il centro della vita cristiana è l'amore, e Dio è amore. E l'uomo deve corrispondere con l'amore. Quindi il cuore è il centro della vita e del reale. Il cuore diventa il centro della vita e del reale. Il cuore è il centro del corpo perché dà la vita anche al cervello, che è il luogo della conoscenza, no? Che è il luogo della conoscenza. Voi pensate che è vero che noi c'è una priorità logica dell'intelletto sulla volontà e quindi sull'amore. C'è una priorità logica, perché è evidente che noi non possiamo amare se prima non conosciamo l'oggetto d'amare, ma è evidente poi che c'è una priorità ontologica, cioè nel valore in sé, dell'amore sull'intelletto. Tant'è vero che noi verremo giudicati sull'amore. Il cristianesimo non è una forma di gnosi, per cui più si conosce e più si è avvantaggiati. No, non è così. Voi pensate in paradiso quante anime ignoranti precederanno, per esempio, illustri filosofi o illustri teologi, sempre che filosofi e teologi vadano in paradiso, perché si verrà giudicati sull'amore. E quindi il cuore è il centro della vita e del reale, il cuore è il centro del corpo perché dà la vita, e dà la vita anche al cervello, che è il luogo della conoscenza. C'è una bella frase di Antoine de Saint-Exupéry, il quale fa dire al piccolo principe: non si vede bene se non col cuore, non si vede bene se non col cuore. E il cuore ci ricorda che non può esserci verità senza amore e amore senza verità. Non ci può essere verità senza amore e amore senza verità. Torniamo un po' al discorso del corpo umano. Nel corpo umano c'è un rapporto di interdipendenza tra cervello e cuore e tra cuore e cervello. Il cuore alimenta il cervello e il cervello dà la possibilità al cuore di battere e di pompare il sangue. Se il cuore smette di battere, muore il cervello, e se muore il cervello, il cuore smette di battere. Il fatto che il cuore dia energia al cervello impone un'evidenza che, malgrado evidenza, oggigiorno è poco riconosciuta, ovvero l'unione indissolubile tra verità e amore, e tra amore e verità. Non può bastare la verità senza l'amore, ma non può bastare nemmeno l'amore senza la verità. La verità senza l'amore è l'astratto pensiero che non dà alcuna risposta interessante e reale alla vita. L'amore senza la verità è la negazione di se stesso, è puro sentimento svuotato di ogni significato. Il Signore definisce se stesso come via, verità e vita, no, come dice Giovanni al capitolo 14. Il Signore non dice che egli è solo via, o è solo verità, o è solo vita, ma via, verità e vita. La via è ciò che egli offre all'uomo, l'unica strada affinché si possa raggiungere la salvezza. La verità è ciò che illumina la via, Dio come fondamento dell'esistenza. La vita è il risultato dell'unione della via con la verità, la salvezza, ovvero la vita per eccellenza. Il monaco benedettino Ruberto di Diuz, nato nel 1075, o all'incirca nel 1075, non si è proprio sicuri, ma morto nel 1130, afferma che l'Apostolo San Giovanni riuscì ad approfondire meglio, sia riuscito ad approfondire meglio il mistero. Infatti il Vangelo di Giovanni è quello Vangelo, il Vangelo più teologico, più profondo, no? Non a caso il simbolo di San Giovanni è l'aquila. Dicevo, secondo questo monaco benedettino, San Giovanni è riuscito ad approfondire meglio il mistero perché ha avuto il privilegio di poggiare il capo sul petto del Signore. Nella misura di quella grazia che ha fatto sì che Gesù lo amasse e che l'abbia fatto riposare sul suo petto alla cena. Giovanni, dice questo monaco, ha ricevuto in abbondanza l'intelligenza e la sapienza. L'intelligenza per comprendere le scritture, la sapienza per redigere i suoi libri con un'arte mirabile. Dunque il cuore diventa il centro di tutto, non un cuore ovviamente spirituale, ma un cuore carnale. Uno dei più grandi mistici del Medioevo, San Bernardo di Chiaravalle, disse: poiché siamo carnali, Dio fa che il nostro desiderio e il nostro amore comincino dalla carne. E questo è scritto in un'epistola, precisamente l'epistola 11 di San Bernardo. Ora la Chiesa ha subito affermato che il cuore di Gesù ha diritto di latria, cioè va adorato, in quanto organo del corpo di Gesù la cui persona di riferimento è Dio. Teniamo presente l'unione ipostatica, no? Quindi unico soggetto divino, in una duplice natura, veramente divina e veramente umana. Durante il XVIII secolo si accese infatti un forte dibattito. Nel 1765 la Congregazione dei Riti affermò che quando si fa riferimento al cuore di Gesù bisogna proprio intendere il cuore carneo di Cristo, cioè come organo concreto del corpo. I giansenisti a riguardo denunciarono una deriva idolatrica, ritenendo possibile solo un culto a un cuore non reale, cioè simbolico. Ma Papa Pio VI, con la bolla Auctorem Fidei, confermò la dichiarazione della congregazione, notando che si adora il cuore inseparabilmente unito con la persona di Cristo. L'uomo ha bisogno di contemplare la carnalità di Cristo. Questo, la devozione al Sacro Cuore ci fa capire anche questo, cioè come l'uomo abbia bisogno di contemplare la carnalità di Cristo. L'allora cardinale Joseph Ratzinger disse, sempre nella conferenza già citata di Tolosa, l'uomo ha bisogno di contemplare, sono parole dell'allora cardinale Ratzinger, l'uomo ha bisogno di contemplare, di interiorizzare i misteri divini con una contemplazione intima che è come un toccare e palpare la realtà. Il cuore di Gesù è la dimostrazione della tenerezza di un Dio che non ama l'umanità ma ama l'uomo. Questo rapporto interpersonale, no? Pensate ad una mamma. Una mamma non ama la figliolanza, ma ama i figli singoli. E provate a dire ad una mamma che ha 10 figli, no? E che casomai ne perde uno perché muore. Dice, vabbè, ma comunque tieni altri 9. No, la mamma non si consola facilmente. E la mamma non è che ha un quantitativo 100 per cui una mamma di 10 figli ha un quantitativo 100 per cui fa 10, no, la mamma fa 100, 100, 100, 100, e così è Dio. Questo ci fa capire la devozione al cuore di Maria. Il cuore implica l'amore appassionato ed esclusivo, implica l'amore interpersonale, non concettuale, un amore paragonabile a quello della madre che non ama appunto, come abbiamo detto, la figliolanza, bensì i singoli figli, bensì i singoli figli. Scrive il gesuita padre Bendizabal nel suo In cor de Jesu: le varie circostanze in cui la nostra vita si muove non sono dovute al caso. Dio le richiede per la nostra santificazione. Esse sono un aiuto per ottenere le grazie meritateci da Gesù Cristo e provengono dall'amore personale di Cristo per noi. Per Lui non esiste la massa, ci conosce personalmente e nella nostra individuale santità. Bellissimo anche ciò che narra sempre padre Bendizabal. Sentite questo aneddoto veramente molto commovente, edificante. Il padre Rafael Reyes insegnava lettere in un seminario. Era ancora giovane quando rimase cieco e così non poté essere ordinato sacerdote, ma il padre Reyes, che viveva fortemente la realtà dal suo intimo dialogo con Cristo, scrisse in quell'occasione una poesia meravigliosa. In essa diceva: «Quando ero piccolo, mia madre era solita avvicinarsi a me di nascosto, mettermi le mani sugli occhi per domandarmi poi chi è? Io, che la riconoscevo, rispondevo abbracciandola: sei la mia mamma. Ora sono ormai grande e sei venuto tu, Dio, mio Dio, e mi hai preso, mi hai posto le mani sugli occhi e mi chiedi chi sono. Io riconosco la tua voce e le tue mani e rispondo: sei mio padre. E il mio desiderio è che tu ritiri le tue mani affinché io possa contemplare il tuo volto e abbracciarti per tutta l'eternità». Il Sacro Cuore inoltre è l'occasione per far ritornare il mondo alla giovinezza della verità. Un episodio alimenta questa nostra speranza, no? Che la società possa ritornare effettivamente a Dio, ci possa essere un nuovo trionfo della fede. Santa Gertrude, che nacque nel 1256 e morì nel 1302, ebbe una visione in cui chiese a San Giovanni Evangelista perché nel suo Vangelo e nelle sue lettere aveva fatto solo intravedere quei misteri pieni di amore che aveva ricevuto dal Sacro Cuore. L'Apostolo le rispose: «Il mio ministero doveva limitarsi a rivelare sul Verbo increato, eterno Figlio del Padre, alcune parole feconde sulle quali l'intelligenza degli uomini meditasse continuamente senza poter mai esaurirne le ricchezze. Ma agli ultimi tempi sarà riservata la grazia di udire l'eloquente voce delle pulsazioni del cuore di Gesù. Nell'udire questa voce l'invecchiato mondo ringiovinerà dal suo torpore e il calore del divino amore lo infiammerà un'ultima volta». Bene, cari amici, allora terminiamo con queste parole di Santa Gertrude e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.